Città di Nova Milanese, Città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Fioravante Fiorio.
Mi chiamo Fiorio Fioravante, sono nato a Nogara il 6 del 5 1915. Fui arrestato per attività partigiana a Zuc di Bonferraro, provincia di Verona. Il giorno presso poco di novembre c'era tanta neve. Mi hanno portato lungo la strada, portandomi a Isola della Scala. Le brigate nere che mi avevano arrestato volevano fucilarmi perché sui manifesti c'era scritto prenderlo vivo o morto. E allora intanto veniva, mentre ero sceso con loro ammanettato in una siepe lì di spini, veniva un tedesco in bicicletta, il quale mi salvò la vita dicendo che non bisogna fucilare. Allora mi portarono a Isola della Scala in un reparto che adesso non mi ricordo, non penso che sia il municipio. Poi fui portato a San Giovanni Lupatoto, nella caserma dei carabinieri, che non c'erano i carabinieri, perché erano sostituiti dalle brigate nere. E lì rimasi due notti, dove fu ucciso un mio amico dentro questa caserma di brigate nere. E si chiamava Gino Dusi, che era capo delle nostre formazioni. Poi mi portarono a Verona, in Forte Broccolo, in attesa di fucilazione, perché la mia cattura fu mossa da mio zio, che io non andavo mai dai parenti, andavo dai amici, lontano dai parenti, perché sapevo che le brigate nere andavano dai parenti. Così mio zio venne a Verona, al Palazzo delle Assicurazioni, che era dominato dai tedeschi, e gli dissero a mio zio che l'abbiamo fucilato ieri sera. Invece non era vero. Mio zio stette male 10 giorni in letto. Poi fui portato al Forte Broccolo, dove incontrai il professor Perotti dal buco del muro. Avevamo fatto un buco nel muro perché era diviso in stanze questo Forte Broccolo, e Perotti, siccome che avevamo avuto delle riunioni a San Giovanni Lupatoto con Perotti e Mercandino, il colonnello Mercandino, sempre per questioni partigiane, mi disse: ecco lì vedo Dante, da dove è scritto anche su un libro scritto dal professor Perotti che si chiama Inferiate. Vabbè. Poi in marzo fui portato a Bolzano con un camioncino assieme con Perotti. Lungo la strada gli aeroplani tentarono di colpire con le mitraglie questo camioncino. Non lo colpirono, e così il viaggio continuò fino a Bolzano e ci misero nel blocco di un campo di concentramento. E da lì si soffriva molta fame, vidi a morire tanta gente dai pidocchi, perché non si curavano, non li uccidevano. Poi il giorno 25 aprile fummo caricati e portati in stazione, messi messi su un vagone, eravamo in circa 100-101 su un vagone. Lì è successo che hanno caricato i tedeschi anche 3 ammanettati, ma le manette erano così strette che gli veniva fuori sangue dalle braccia. Io ho preso un fil di ferro e ho aperto le manette a questi disgraziati. Dico disgraziati perché erano ammanettati. In quel momento, dopo poco, salì un tedesco col mitra e disse: chi ha aperto le manette? E io, perché non uccidessero altri, ho detto: sono stato io. E allora quelli dietro di me si tirarono via perché avevano paura che le pallottole attrapassassero il mio corpo e colpissero anche loro. Allora il tedesco mi guardò in faccia e disse: niente, è sceso e non mi uccisero lì. Poi fummo portati nel campo. Quando siamo scesi dal treno, ci hanno caricato, parte sono andati a Bolzano e io fui portato in Val Sarrentino, dove eravamo circa un centinaio. Si dormiva sui castelli, ma si mangiava molto male. Si andava a lavorare per fare delle linee elettriche. Un tedesco che mi voleva molto bene, questo, perché venne da me di notte e mi disse: senti Batà, mi chiamava Batà, senti Batà, tu dovresti fare l'assistente al capocampo. E io le risposi: no, io lucidare le scarpe a un tedesco mai. Da allora andò un altro. Da allora io vissi molto bene, perché questo tedesco di notte veniva a portarmi dei panini con più bondola dentro e burro che non fa altra roba, perché dice: tu sei un uomo forte perché hai rifiutato di stare bene e io ti faccio star bene, però non parlare perché mi fucilano subito. Allora lì siamo rimasti diversi giorni. Poi venne la liberazione. Eravamo d'accordo in 6 o 7 compagni di andare contro i tedeschi per fermare la mitragliatrice, perché dovevano fucilarci tutti. Ed invece non fucilarono nessuno, solo ci tagliarono i capelli a zero e dissero: chi viene trovato ancora di domani in Bolzano sarà fucilato. E io allora non sono rimasto contento di questa liberazione, perché speravo una liberazione in lotta, non così facile. E io andai alla Lancia, dove trovai dei compagni di lotta della liberazione. Però il giorno che, dopo 2 o 3 giorni che festeggiarono la liberazione, e questo me lo ricordo nel cuore, al municipio di Bolzano, sulla terrazza, c'erano gli americani, c'erano i tedeschi, c'erano tutti, però levarono la bandiera rossa e da lì rimasi molto male, perché anche noi abbiamo lottato, anche se eravamo della bandiera rossa. Abbiamo rischiato la vita, abbiamo fatto il nostro dovere. Era facile andare nelle brigate nere e mangiare e bere erba a scapito degli altri, ma io ho preferito la lotta. E così venni a casa e trovai la mia casa svuotata di tutto dalle brigate nere, portato via tutto, e andai in cerca dei miei genitori che non trovavo più. Io arrivai a San Giovanni Lupatoto ancora con la divisa a strisce, con la croce dietro, e che mi diede, e questo posso dirlo apertamente, chi mi diede un vestito da mangiare fu un fascista che era impiegato nella banca di San Giovanni Lupatoto. Io non potevo rifiutarmi, perché per me era un amico, era uno come un altro, anche se era fascista. Non interessa quello, è il cuore che conta, non è il servizio che si faceva. E di lì andai in cerca dei miei genitori a Nogara e li trovai. Quando mia madre mi vide, mi continuò a guardarmi e a toccarmi con le mani, non credeva che fossi vivo, perché mia madre aveva 5 figli e tutti erano via da casa, non sapeva dove fossero. Ecco, e qui finisce la mia storia.
Signor Avante, all'inizio ha parlato di manifesti con sul suo nome.
Sì, e questi erano a San Giovanni Lupatoto, che allora con la moglie che ho non mi conosco, non sentivo parlare di questa bestia che ero io, no? Di questo ribelle, no? E sui manifesti c'era scritto che era appeso sui muretti, prenderlo vivo o morto. Quei manifesti lì li avevano messi fuori le Brigate Nere. Ha capito?
Erano specificamente per lei questi manifesti?
Per me, sì.
E perché era così pericoloso?
Perché avevano paura. Perché loro avevano paura di me. Ecco.
E in che formazione partigiana militava?
Militavo nella Garibaldi, bandiera rossa. Ecco, io lavoravo per procurare medicinali e cibi e denaro per quelli che erano in montagna, ecco, la più gran parte dei medicinali me li dava, allora era funzionante il ricamificio automatico di San Giovanni Lupatoto, che erano tedeschi che comandavano, e questi medicinali me li dava questo tedesco, ecco. E io li davo a altri compagni che li mandavano in montagna per curarsi.
Ma qui non ci sono montagne?
No, ma qui non ci sono montagne, ci sono subito lì dopo Verona. Dopo Verona incomincia subito le montagne.
Ci può spiegare cosa vuol dire mandare medicine in montagna?
Vuol dire ad aiutare i compagni che lottavano là su. Ecco, capito.
Ha parlato anche di un suo amico Dusigino ucciso in carcere. Com'è successa questa cosa?
Ecco, questa cosa è successa in caserma dei carabinieri, che non erano carabinieri, erano Brigate Nere, no? Gino Dusi assistette a una mia interrogazione e lui mi diceva: Dante, io non resisto a come te. E lui ha preso la rivoltella a un Brigata Nera e dicono che si è ucciso, mentre io sono sicuro che fu la Brigata Nera a ucciderlo, perché tentava di rubargli la rivoltella, no? Per uccidersi. Allora presero me per i capelli, no, per i capelli, e mi portarono su Dusi, che era per terra dietro a morire, il quale mi sorrise lentamente morendo, e mi dicevano con la rivoltella nella testa: quello che non dice adesso questo perché muore, lo dirai tu. Ecco, e lì finì la storia di San Giovanni Lupatoto, che rimase ancora insoluta per me, quella storia lì, perché loro dicono che è stato lui per liberarsi, mentre io sono convinto che fu la Brigata Nera a ucciderlo.
Ma che cosa volevano sapere da lei queste brigate nere?
Volevano sapere tutto, tutti i comandanti, per esempio chi era Berto Perotti, chi era Mercandino, che era il colonnello che veniva giù a fare le riunioni all'Adige, no, e nella pineta dell'Adige facevamo le riunioni, no, uno era destinato in un posto, uno in un altro, ecco. E tutte queste cose qui bisognava procurare dei soldi, che si chiamavano soldi del Comitato di Liberazione Nazionale, da cui me ne do tanti, Fedrigoni, quello della cartiera di Verona. Ma mentre io andavo dentro da Fedrigoni, veniva fuori uno vestito in brigata nera, e io le feci caso a Fedrigoni: guarda, mi dai i soldi a noi altri che appena dati alle brigate nere, bisogna tenere su tutte le parti, l'altro passare in piedi. Ha capito?
In quanti eravate più o meno nella vostra brigata Garibaldi?
Ma era uno si è ucciso. Eravamo nella zona lì di San Giovanni, eravamo in 8 o 10, o 8 o 9. Adesso poi ci sono quelli che si ritirarono perché la lotta era pericolosa, no? Io nel mio lavoro feci saltare un ponte che, se lo sanno ancora adesso, me lo fanno pagare, va bene? Sì, dovevamo andare in due con la barca a mettere sotto il ponte, che è la ferrovia che va da Nogara a Mantova. E bisognava far saltare sto ponte secondo gli ordini, no? E il compagno che doveva venire con me non è venuto, sono andato io solo ad attaccare queste mine e dopo farle brillare, no? Però sono sicuro che il comandante tedesco di Nogara lo sapeva che sono stati i partigiani a far saltare il ponte. Perché dice: lo scoppio non è venuto dall'alto, è venuto dal basso. Si vede che era uno che si intendeva, no. E fu buono, non fece nessuna rappresaglia, niente. Noi avevamo dei cosi come gli ovuli di plastica, che bisognava gettarli dove c'erano dei tedeschi, degli uffici in campagna, perché loro andavano sempre in campagna a requisire le case e a fare degli uffici. E noi bisognava buttarli di sopra della casa. Come toccavano si espandeva, facevano fosforescenza. Allora Pippo, che era l'aereo che girava di notte, vedeva dove c'era questa fosforescenza e bombardava, capito? Era un compito molto difficile, perché se ti trovavano con questi in tasca avevi finito di... Se amico salvo la vita è per questione dei tedeschi. Due volte i tedeschi mi salvarono la vita.
Senta, quando è entrato nel campo di Bolzano, che cosa le è stato dato, un numero di matricola, un triangolo?
Sì, era un triangolo bianco e rosso, e il numero di matricola era 94-95, 94-95, perché non si aveva più il nome. Quando si andava via, si andava nei campi di concentramento, nessuno aveva nomi. Avevano tutti un numero che voleva dire campo, voleva dire un numero che rispondeva al nome, sicché se uno moriva, moriva il numero, non moriva l'individuo. Io assistetti a una cosa terribile in campo di concentramento: mentre era freddo e pioveva, hanno messo fuori tutte le donne nude all'acqua, in modo che se prendevano il polmonite e morivano, era una scusa per loro, perché dicevano: è morto il polmonite. mentre invece sono stati loro a farla venire la polmonite. Ecco, e una volta hanno preso uno che dentro era delle brigate nere e l'avevano preso perché aveva rubato e l'avevano buttato in campo di concentramento perché loro facevano così. E noi gli dicevamo, quando sei liberemo il primo che pensa è ti. Più siti, è il primo che compensa siti. E lui, ma no, ma chi li era? E allora lui tentò di fuggire perché aveva paura che venisse la liberazione. E lo colpirono proprio nella fronte con un fucile. E lo portarono, ci radunarono nel piazzale di Bolzano, davanti alle caserne lì. E ci mesero inquadrato. E su una coperta che lui era dentro, lo rotolavano e hanno detto, ecco la fine che fa chi tenta di fuggire. E noi tutti insieme, bene, avete ucciso un fascista. Ecco, i tedeschi si arrabbiarono, no? E quando ci lasciarono dal blocco D, che era dei pericolosi, no? E ci davano un'ora di aria, un'ora, l'ultimo andar dentro prendeva botte da matti e io mi sedevo sul muretto là fuori aspettando che vadano dentro tutti e dico, mi non me copre mia, no, dice, tu per soffrire devi vivere perché se te copevo te finivo da soffrire. Ecco.
Ma le parlavano in italiano?
Sì, parlavano in italiano. In italiano un po' tentato, ma parlavano.
Senta, ha detto di aver visto delle persone morire nel campo
di
Bolzano.
Sì, nel campo di Bolzano, se di notte, e anche sta scritto su inferriate, si uccidevano i pidocchi. Quelli che non si rilassavano e non volevano a vivere, vedela tirar via la cinghia qua e venir via anche la carne assieme dai pidocchi che erano, si affossiavano per terra e morivano lì e poi li portavano via. E questo sta scritto anche nel libro Inferriate, che ha scritto Perotti, che io quando uccidevo i pidocchi dicevo questo è Hitler, questo è Mussolini, questo è Ciano. Ognuno che copava dava un nome, ecco, dei fascistoni che esistevano in Italia, no?
Senta, ce n'erano tanti veronesi nel campo di Bolzano?
Sì, ce n'erano tanti, ma era transitorio, venivano, andavano, no? Si dormiva nei castelli e si mangiava con la po' di acqua e pasta che era più vermi che non fa... per non morire bisognava mangiare. Quando mi sono venuto a casa c'era 36 kg e non ci vedevo più dalla fame che ho sofferto, no. E mi portavano in bicicletta all'Adige quando portai a casa i miei genitori che ripresi la vita, no. Si andava all'Adige a riposare all'ombra. E i compagni mi riportavano in bicicletta perché io non camminavo poco o niente, insomma, no.
Dante, ha visto anche dei sacerdoti nel campo di Bolzano?
No, adesso che sia, ma mi pare sì che sia stato un prete, mi pare sì che sia stato un prete, forse se le ricordo di più di me, se le ricorda il professor Perotti più di me, ecco.
E senta, invece Sarrentino se lo ricorda come immagine, che posto era, come era fatto, quante baracche c'erano?
C'erano due o tre baracche, adesso non ricordo bene, perché ci portavano fuori, si dormiva sui castelli, so che si dormivano sui castelli, no? Ecco, dove veniva questo tedesco a portarmi il panino tutte le notti. Se son salvo le grazie a quello lì, se no lì si finiva per morire, ecco.
E senta, Tarentino ha visto, non so, montagne, qualche edificio?
C'era una vallata, ecco, dove ti facevano lavorare a fare delle linee, non so se corrente o telefonica, adesso mi non so, a piegare. So che si tirava su dei paloni, ecco, che io sabotavo, molavo il filo, e il pallone cascava per terra, tutto tedesco mi vedeva e dice: finché te vedo mi basta, allora tutto va bene, se te vede un altro non ti occupa su un istante, no, non fa che le robe di se vuoi viva, no.
A Sarentino quanti potevate essere più o meno?
Ma penso un centinaio, forse più, anche forse più, adesso non so in quanti, del preciso in quanti eravamo. Sul treno so che eravamo in 100-101 sul vagone, ecco, lì lo so, ma però lì non siamo mai andati tutti in Val Sorrentino, tanti io tornai come Perotti, le tornai in campo di concentramento a Bolzano, per esempio, no? E tanti io tornai, mentre noi altri ne portavamo a Sorrentino. Ecco.
Ma dal campo di Sorrentino vedeva, non so, un castello qualcosa di particolare, o
no,
solo montagna?
No, solo la vallata e basta.
Solo la vallata.
Ecco.
E per andare a lavorare andavate a piedi o vi portavate?
No, a piedi. Piedi, perché se andava mia tanto lontano, un chilometro e mezzo. E ogni volta si andava un po' più lontano perché bisognava mettere i paloni, indirizzarti i paloni, e dopo che era qui che metteva i fili.
E per quello che riguarda il comando di Sorrentino, erano SS, parlavano italiano?
Come... Parlavano italiano, erano SS, sì, SS, insomma tedeschi. Per conto mio quello lì era un austriaco, quello che ne voleva ben a me perché ho rifiutato di andare a fare l'assistente del campo di concentramento, del campo di Sorrentino.
E a Sorrentino facevate l'appello?
Sì, quando si ritornava, veniva la conta, se c'eravamo tutti o no. Ecco, ma era impossibile fuggire, perché era una vallata, non era una pianura dove si poteva nascondere fuggendo, era impossibile. E poi c'erano tante guardie, con mitra, con moschetti, con scioppi.
Intorno al campo di Sorrentino c'erano filo spinato, cioè, cosa si ricorda?
No, niente filo spinato, no, non mi ricordo quello. Non so se era più avanti, se era, non so, quella non me la ricordo mia.
Dante, quando tu eri nel campo di Bolzano, ti ricordi se potevi scrivere a casa o ricevere lettere o pacchi?
No. Non c'era neanche l'acqua da lavarsi, né penne, né carta, né niente, non c'era niente, solo un'ora di aria al giorno e basta.
Dante, sempre del campo di Bolzano, ti ricordi il blocco celle?
No, non mi ricordo il blocco D dove ero con Perotti, che era il blocco D che era dei pericolosi.
Dante, i due ucraini, tu te li ricordi?
No.
E neanche la tigre ti ricordi?
No. Mi ricordo solo Perotti, mi ricordo quello che era sindaco di Milano, Virgilio Ferrari e qualche altro compagno che dopo siamo perso di vista o fu mandato a casa perché era giovane. Dopo lì si perde perché un po' anche per la delusione, un po' per tutto quello successo. Allora, la vita l'è fatta così, insomma, ecco, e dopo a una certa età non mi ricordo tanto, perché...
Dante, Ti ricordi se all'interno del campo di Bolzano c'era un gruppo di resistenti?
Come resistenti?
Cioè, che lavoravano per la resistenza all'interno del campo?
No, io mi ricordo solo che al campo di concentramento di Bolzano c'erano un amico mio che veniva a buttarmi dalla rete dei sassi con attaccato delle pastiglie per salvare i denti. E questo fu preso, ma siccome che non aveva niente addosso, aveva buttato a me questo sasso con le pastiglie, con gli astichini in modo che non si perdessero nel volo. No. E queste pastiglie bisognava prenderle per salvarsi i denti, perché io adesso sono senza denti, ma allora li avevamo forti. Allora.
Dante, del campo di Sarentino, il campo di Sarentino dove c'erano le baracche, c'erano vicino anche delle case di civili?
No, non mi ricordo, no.
Tu non hai mai incontrato civili?
No, civili ne abbiamo incontrato andando a lavorare, che io ho preso, si passava davanti a una casa e lì nella casa avevano buttato fuori le bucce delle patate e noi si raccoglieva queste bucce di patate per mangiarle e io ho preso una botta sulla testa perché raccoglievo queste bucce di patate. Ecco, è solo quello lì ricordo di Sarentino. Ecco.
Dante, ma a Sarentino lavoravate tutti sulle linee elettriche o c'erano anche altri lavori?
No, tutti, perché eravamo una trentina che andava a lavorare a tirar su sti paloni. Gli altri non so dove andavano a lavorare, non lo so se andavano a lavorare oppure avevano scelto noi per lavorare.
Eravate solo uomini a Sarentino o anche donne?
No, solo uomini, solo uomini. A Bolzano c'erano le donne, tra cui un'amica mia che lavorava con me nella lotta di liberazione, che adesso è morta, si chiamava Rossini Maria si chiamava, ed è morta, che sarà un anno neanche, è morta.
E a Sarentino ha mai assistito a episodi di brutalità, violenza?
No, solo quella lì del pan e basta. Se no, violenze, violenze avviene dappertutto, la vita lì è violenta, perché bisognava mangiare quello che ti davano, bisognava star zitti, non bisognava parlare. Non bisognava essere in gruppi più di cinque, non bisognava radunarsi più di cinque, quella era.
Quante ore durava il turno di lavoro a Sarentino?
No, si andava via, si prendeva su un panino, si davano un panino più secco che toro e si andava via la mattina verso le 8:30, 9 e si tornava la sera verso le 4:30, 5 e lì veniva la conta. Ecco.
Si ricorda come avveniva la conta?
La conta avveniva, ci mettevano in fila e ci contavano, non ci chiamavano per nome, non ci chiamavano per nome perché non avevamo più un nome. Avevamo 94, 95 io e gli altri numeri, no, e ci chiamavano i numeri, non chiamavano i nomi, chiamavano i numeri, ci mettevano in fila e ognuno che chiamavano passava dall'altra parte e andava dentro nelle baracche.
E in quanti erano i tedeschi a fare questa operazione della conta?
Erano 5 o 6 tedeschi armati, dove due o tre assistevano a quelli che andavano dentro nella baracca e gli altri a quelli che dovevano essere ancora chiamati.
Dopo Sorrentino tu sei stato riportato a Bolzano?
No, io sono stato libero a Sorrentino, dove tutti gli altri esaltavano dalla gioia di essere liberi, mentre mi se non ho pianto, non ho pianto perché avevo del coraggio. Io da Sorrentino andai a piedi alla Lancia di Bolzano, dove sapevo che c'era una formazione di liberazione nazionale. E rimasi lì alla Lancia 6 o 7 giorni, finché avvenne il famoso coro, che me lo ricordo sempre e ce l'ho nel cuore, me lo ricordo dalla terrazza del comune, non so se c'è ancora la terrazza, no, perché a Bolzano ci sono stato poco dopo, e dove levarono la bandiera del mio cuore.
Dante, ma chi vi ha liberato a Sorrentino?
Nessuno. Sono andati via loro e ci hanno lasciato liberi e ci hanno tagliato i capelli a zero e ci hanno detto che viene trovato in Bolzano, domani sarà fucilato.
Ti ricordi la data? Quando?
Ma penso il 26, 25, 26 aprile, non so se il 27... Il 26 ormai la guerra era finita, no, era inutile star lì a tenerci prigionieri, perché anche loro dovevano scappare via, andare in Germania se era possibile raggiungere.
Non mai più tornato a Sorrentino a vedere dove era il campo?
No, non sono più tornato, no, perché mi venne a Pedoca a nominarlo adesso.